Reflex, notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontri in Blu. L'editoriale a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Sono un po' emozionato nel riprendere questa trasmissione che ho lasciato un anno fa circa per partecipare un pochino più seriamente alle attività organizzative della radio, della nostra radio, e per partecipare alla diretta di Semplicemente con Romano Scaramucci e Fernanda Cherubini. Quest'anno abbiamo deciso di separarci anche perché c'è una nuova entry, un ritorno graditissimo per la radio in Semplicemente con Michele Lupetti, e quindi io ho deciso di riprendere questa trasmissione a cui tra l'altro tengo veramente molto. Questa trasmissione quest'anno andrà in onda al martedì alle ore 10 come oggi e in replica poi al sabato alle 12 e alla domenica alle 21.30. E c'è un altro aspetto nuovo che è Reflex Sport, che sarà tenuto come l'anno scorso da Stefano Bertini, che va in onda in seconda replica dopo questa trasmissione, quindi oggi alle 10.30. E poi andrà in onda praticamente in prima trasmissione il sabato alle 12 e poi la domenica alle 14. Le altre trasmissioni, diciamo, di mia competenza sono Volontariando, come voi sapete da tanti anni ormai, che va in onda lunedì alle 10 e in replica la domenica alle 16, a cura di Angelo Santorelli, che è veramente una delle più belle scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni a Radio Incontri. Semplicemente non so ancora esattamente gli orari, ma presumo che potrebbe essere come lo scorso anno, il lunedì alle 17 in diretta, con replica al giovedì alle 10, il sabato alle 13. Questo tanto per dire che la radio si muove, che la radio cresce. Devo ringraziare veramente tutto lo staff della radio di oggi, perché negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo fatto un salto di qualità molto notevole, soprattutto per la qualità delle trasmissioni, per la qualità di coloro che ci hanno partecipato, sempre tra l'altro, e questo ci tengo a ripeterlo, tutti quanti a livello completamente volontario, e questo fa onore a tutti i giovani che hanno deciso di partecipare, e anche ai meno giovani, perché abbiamo delle nuove entrate veramente importanti, come quella del professor Maccioni, che avrà una sua trasmissione che io ritengo stupenda per averne sentito le prime prove, che è Pinocchio. È un Pinocchio rivisitato e riletto dal professor Maccioni, che a una domanda precisa, ma a chi è indirizzato questo programma, ha risposto: dovrebbe essere indirizzato a tutti, perché Pinocchio è un libro per bambini ma che serve agli adulti, e non solo ai genitori ma anche agli insegnanti. Quindi io vi invito, non ho qui presente l'orario, ma mi sembra che sia il mercoledì o il giovedì pomeriggio la prima trasmissione di Pinocchio, e quindi vi invito caldamente ad ascoltarla. Poi ci saranno anche altre nuove trasmissioni con Alessandro Ferri, con Federica Marri e Andrea Vignini, che è ben noto a Cortona essendo stato sindaco della città, e quindi voci veramente importanti, secondo me, che vanno a arricchire quello che è il contenuto di Radio Incontri. Voglio permettermi di fare in questa prima parte introduttiva del nuovo Reflex anche un ringraziamento sia a Don Ottorino che alla Carla, che sono i nostri patroni in senso proprio totale della parola, e un ringraziamento veramente a tutti coloro che si sono prestati, soprattutto quest'estate, anche a fare le uscite con Cortona On The Move, con la Mille Miglia, con Cortona Mix Festival e così via. Queste sono partecipazioni che hanno potuto dare una grande visibilità alla nostra radio e che hanno arricchito molto l'esperienza di ciascuno di noi, e quindi questo è uno degli aspetti veramente belli che abbiamo riscontrato in questi ultimi anni. Facciamo un piccolo break con una canzone vecchissima ormai del 1976, che è La radio di Eugenio Finardi, che a me piace molto e mi sembra veramente di buon auspicio iniziare la trasmissione con questo tipo di brani. A dopo.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Bene, incominciamo la seconda parte, quindi il reflex reale, quello di considerazioni di editoriale, se vogliamo, a livello giornalistico, in cui si parla un po' di tutto quello che ci circonda a seconda di quello che avviene. Ecco, io sapete che, forse non lo sapete, che sono in Uganda in questo momento e quindi vedo l'Italia molto dall'esterno, sì, tramite Facebook, tramite i giornali, tramite le bufale, e quindi tante cose bisogna veramente proprio starci molto molto attenti a quello che si prende per buono e a quello che si prende invece per cattivo, perché dietro sia il buono che il cattivo ci sono veramente anche tante falsità e tante cose che vengono messe ad arte. Soprattutto dagli ultimi 30 anni, se non vogliamo fare riferimenti politici particolari, 23 anni dall'inizio del berlusconismo, per non parlare d'altro. Ecco, su questo veramente un punto su cui vorrei accentrare un attimo l'attenzione. Punto primo che si sente all'estero è: la Lega non ha pagato i debiti, non paga i debiti, eccetera. È vero, cioè, purtroppo la Lega con Bossi e Belsito e il Trota eccetera sono stati un partito che si è comportato forse peggio di tanti altri, forse come tanti altri prima, al grido di Roma ladrona, ma praticamente adesso si potrebbe anche quasi dire Lega ladrona, ma era la Lega Nord, dice Salvini. Ecco, questo è un punto chiave di tutto il risvolto della faccenda Lega soldi. La Lega ha preso il marchio, ha preso le idee, ha preso tutto, la nuova Lega per Salvini ha preso tutto dalla Lega Nord, gli ha solo tolto il nome, ha solo cambiato il nome, quindi si è assunta, come ogni cittadino normale si dovrebbe assumere, i debiti e i crediti quando fa un business, quando compra un qualcosa si assume il debito e i crediti. E quindi il fatto che poi ci siano dei giudici che abbiano cercato di aiutarli facendogli la rateazione famosa di 80 anni, ecco, questo veramente è disgustoso, semplicemente disgustoso, perché se uno compra una casa il massimo dilazionabile sono 30 anni, però ne deve avere al massimo 50, perché sennò non ci sono molte probabilità che non riesca a pagarla. Ecco, nessun partito è mai durato più di tanto, quindi questa dilazione in 80 anni sembra più che altro una presa per i fondelli, piuttosto pesante per i cittadini, e soprattutto per quei cittadini italiani che si ritengono italiani e difesi dalla Lega. E quindi questo io lo pongo come un interrogativo veramente da guardare, ecco, perché non è possibile accettare certe cose, soprattutto da parte di chi vive male per colpa di una crisi economica, per colpa di tutto quello che si vuole, ma anche per colpa di certe leggi finanziarie e certe leggi spremi cittadini che ci sono e che sono state fatte da chiunque in precedenza, e che questo governo, che si è voluto chiamare governo del cambiamento, pare che non stia cambiando molto. Ecco, su questo cambiamento ci sarebbe da dire un'altra cosa che credo abbastanza importante. Ci stanno preparando, si stanno preparando delle leggi che sono leggi o anche semplicemente delle disposizioni a livello comunale, per esempio per quello che riguarda le scuole, disposizioni che hanno veramente un lato razzista totale, il non voler salvare i naufraghi, il non voler mandare a scuola i bambini, non voler dare il servizio bus, scuola bus stranieri, che poi stranieri non sono, ragazzi, sono bambini, punto, non sono stranieri, i bambini sono bambini, le persone sono persone. Io l'ho detto tante volte, io sono multietnico, multireligioso, nel mio sangue corre sangue ebreo, sangue evangelico, sangue cattolico, sangue ateo, ho sangue austriaco, ungarico, ceco, quindi italiano, quindi sono un bel mix. Però io dico sempre, ma se io non fossi così, mi piacerebbe andare in Africa, non lo so. Io in Africa ci sto benissimo, soprattutto quando non vedo gli altri bianchi, perché allora vedo l'Africa nera, che è quella che i missionari saveriani, poiché i padri bianchi, chiamano Africa vera. Quindi questo aspetto razzista a me non piace per niente. Un'ultima considerazione di ambito politico, per non parlare del PD che ormai non esiste praticamente più, il Movimento 5 Stelle, che poteva essere quello che doveva arginare, avendo un 30% di Parlamento rispetto al 18% della Lega, sembra che sia senza potere, piccolissimi uomini al comando, ma proprio piccoli in tutti i sensi, con in mano le leve del potere che non sanno usare, e che la Lega impedisce loro di usare. La mia paura è che dietro ci siano ancora Berlusconi e Renzi, che stiano tirando i fili dei pupi, direi quasi, e quindi questo, staremo a vedere, che Dio ce la mandi buona, come si suol dire, e per questo punto metto un'altra canzone per rompere un attimo il senso tragicomico di quello che stiamo passando, e avrei scelto Bennato con Solo Solo Canzonette del 1980. A risentirci fra un momento.
E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste, delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Io di risposte non ne ho, io faccio solo rock and roll.
Se vi conviene,
io più di tanto non posso fare.
Gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale
della grande festa nazionale,
hanno detto che non posso rifiutarmi che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, oh, con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura. Sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Siamo alla terza parte di questa trasmissione, quindi all'ultima, e io vorrei parlare un attimo anche di situazione internazionale. In particolare c'è un dato che è venuto fuori questa settimana su una rivista specializzata che parla degli scenari politici di tutto il mondo e dice che ci sono ancora ben 32 focolai di guerra. Tra l'altro questo numero a me spaventa, perché 32 focolai di guerra su 160 nazioni che ci sono al mondo, 165, ecco, 32 sono veramente tante, sono il 18% del mondo è in guerra. E quindi questo è spaventoso, ed è spaventoso pensare che circa 10 anni fa io mi ricordo che i paesi in guerra erano una trentina, 30-35, quindi erano lo stesso numero. Probabilmente sono cambiati un po', qualcuno è cambiato, qualcuno purtroppo è ancora lì, sono sempre quelli, però tanti sono cambiati. Ecco, questo status bellicoso, belligerante, a cosa è dovuto? Perché io mi domando, ma è possibile che in Europa, che abbiamo, diciamo, la fortuna che da 70 anni non c'è una guerra, salvo quelle che abbiamo creato e che abbiamo combinato guai, come nella ex Jugoslavia, ecco, l'Europa, perlomeno l'Europa economicamente unita, è una associazione di nazioni che da 70 anni vive in stato di pace. E questo sarebbe da tenerne conto quando si dice usciamo dall'Europa, usciamo dall'euro, usciamo di qua, usciamo di là. La Brexit, stiamo vedendo come sta andando avanti e abbiamo visto che la signora May comincia a piangere calde lacrime, chiedendo di non fucilarla per quello che ha fatto e per quello che ha detto soprattutto, perché la Brexit sicuramente sta andando a carte 48 e sta mandando a carte 48 l'Inghilterra. E quindi questo la Gran Bretagna o Regno Unito, come dico, come è più corretto dire. Parlando di questo, io mi domando, ma il mondo occidentale, che da un punto di vista storico prima di tutto, economico, filosofico, cioè l'Europa è stata la culla della filosofia greca, è stata la culla del pensiero romano, è stata la culla del cristianesimo, ma anche del protestantesimo, è stata la culla dell'ortodossia, se vogliamo, dell'ortodossia cristiana, è stata anche la culla del comunismo, è vero, però quindi del socialismo. Io toglierei questa parola al comunismo, perché il comunismo è stato una deviazione del socialismo intesa in senso totalitario, quindi si può anche parlare nemmeno, non so, visto che ormai non esiste più il comunismo reale di purtroppo triste memoria. Ecco, ma tutto questo essere culla di tanti saperi, di tante conoscenze, di tanti sviluppi di pensiero, ma non ci dice niente. Era un punto di luce per il mondo e è diventato, a causa della globalizzazione e del capitalismo consumista, che diciamolo pure è di origine americana, però gli americani sono di origine europea, perché gli americani degli Stati Uniti sono figli degli inglesi, dei francesi e poi anche degli italiani, degli spagnoli, no? Degli ispanici in generale. Ecco, quindi tutto questo essere pensiero sviluppato, pensiero politico, pensiero filosofico, grazie al consumismo frenato, al capitalismo consumista, ci troviamo un mondo che è meglio che non ne parliamo proprio. Cerchiamo di smetterla di seguire queste ideologie, visto che le altre sono morte, cerchiamone qualcuna nuova o riprendiamo qualcuna vecchia, però sicuramente sarebbe meglio non proseguire con questi modelli di sviluppo, ma trovarne degli altri che siano più sociali, più socievoli, più solidali, più orientati al bene della persona, non alla ricchezza della persona. Ricordo quello che è un po' il tema di tante correnti di pensiero, che bisognerebbe misurare la ricchezza di una nazione dalla felicità interna lorda, quindi dalla soddisfazione di vita, piuttosto che dal prodotto interno lordo. Purtroppo l'Italia in questo momento conta come il 2 di picche, salvo per quello che riguarda l'industria delle armi, in cui siamo in ben ottima posizione, siamo entro il quinto posto al mondo come produttori di armi, a primo come produttori di armi leggere. I nostri governi fanno conto che questa sia un'industria strategica per la nostra economia e quindi invece di costruire bus elettrici o preparare guide turistiche, preparano armi e così via. Che devo dire? Non sono d'accordo sull'ultima canzone che mando in onda come chiusura, che è quella di Giorgio Gaber, famosa, Io non mi sento italiano, del 2003. Non sono d'accordo, ma la voglio mandare in onda proprio per pensarci un attimo e per capire se dobbiamo essere italiani così o se potremmo essere italiani diversamente, soprattutto più sociali, più socievoli, più solidali fra di noi. Buona settimana a tutti.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono.